La grazia e la pace
di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi. Il Signore Gesù, dopo averci introdotto in questa Quaresima portandoci con Lui nel deserto e poi portandoci in un alto monte dove si è trasfigurato, oggi ci aspetta un pozzo, al pozzo di Sicar, dove a noi come alla Samaritana ci chiede da bere. Per essere degni di porgere a Gesù l'acqua che lo disseta, l'acqua della nostra devozione, l'acqua del nostro amore, l'acqua della nostra fiducia, riconosciamo con umiltà il bisogno che abbiamo di essere profondamente rinnovati, fatti nuovi dall'amore di Dio. Per questo diciamo con sesso.
Dio,
Signore sia con voi e con il vostro. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Uscirono dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbi, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano null'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie il frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola. E alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, le letture di questa terza domenica di Quaresima sono attraversate dall'immagine dell'acqua. La prima lettura ci parla di un'acqua che scaturì miracolosamente a Meriba, a Massa, nel deserto, nell'esodo del popolo di Dio, che non aveva acqua da bere e stava morendo di sete. E per le loro suppliche, ecco, il Signore darà loro quest'acqua miracolosamente scaturita dalla roccia. E nel pensiero rabbinico, di cui Paolo, l'apostolo, sarà anche compreso, si parlava che questa roccia, non c'è scritto questo nella Bibbia, ma nel loro pensiero, che questa roccia li accompagnava nel deserto. E questa roccia quindi non li dissetò solo a Meriba, a Massa, ma in ogni tappa che si fermavano questa roccia li accompagnava. Ora Paolo dirà in un altro luogo, in una delle sue lettere: quella roccia era il Cristo, quella roccia era il Cristo. Già vedeva il Cristo accompagnare il suo popolo nel deserto, e possiamo dire noi, nuovo popolo di Dio, possiamo dire che c'è una roccia che ci accompagna nel deserto di questo mondo, in questo pellegrinaggio verso la vita eterna, perché siamo viatori, siamo pellegrini, e il nostro è un esodo che ci accompagna come roccia viva da cui esce acqua viva, e questa roccia da cui esce l'acqua vita che ci disseta è la nostra Eucaristia domenicale, che ci rinnova, ci riempie di luce, di amore, di coraggio, e ci rigetta, rispinge nel mondo che dobbiamo attraversare con la santità dei figli di Dio. Nella seconda lettura non c'è espressa l'immagine proprio dell'acqua, ma San Paolo dice che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, come se fosse un liquido, come se fosse proprio quell'acqua viva di cui ci parlerà Gesù nel Vangelo. La speranza non ci deluda, perché appunto l'amore di Dio è stato riversato e continuamente viene riversato nei nostri cuori. E noi dobbiamo dare testimonianza al mondo di questo amore di Dio che abbiamo ricevuto e che riceviamo in continuazione, la testimonianza della santità della nostra vita, la testimonianza di un amore concreto, di un amore evangelico con cui viene condita la nostra esistenza. Amore evangelico che è perdono, che è misericordia, che è generosità, che è servizio, che è umiltà. E infine questo lungo brano, ma così bello, così forte, che ci parla al cuore della Samaritana. Il luogo dell'incontro è un pozzo, dove Gesù si ferma affaticato e stanco da un lungo viaggio. E questo pozzo possiamo realizzarlo nella vita di ciascun uomo, nella persona di ciascun uomo. C'è un pozzo dove ci attende Gesù, stanco, affaticato, sta lì e chiede da bere, come l'ha chiesto alla Samaritana, lo chiede a ciascuno di noi. E quel pozzo dove lui ci attende, e alle volte attende anni, anni, decenni, è il nostro cuore, perché lui è lì, presente, vivo, risorto, mendicante di amore, che ci invita a dargli da bere. Per accorgersi di lui, però, abbiamo bisogno di rientrare in noi stessi, abbiamo bisogno di uno spazio di silenzio, e io vi invito durante questa settimana a crearvelo uno spazio di silenzio, perché se non ci impegniamo, se non ci sforziamo, se non ci sacrifichiamo, lo spazio di silenzio non lo troviamo e ci perdiamo la ricchezza più grande, che è l'incontro con Lui. Proviamoci uno spazio, anche breve, magari entrando in una chiesa quando non c'è nessuno, ci mettiamo in silenzio, magari all'ultimo posto, dove non ci vede nessuno, e ci fermiamo in silenzio e chiudiamo gli occhi e pensiamo, nella fede, non nel sentimento, attenti, perché molti nella vita di preghiera non vanno avanti, perché sono mossi solo dal sentimento. Ci deve muovere la fede. Se poi il sentimento c'è, ben venga, se non c'è, non fa niente, abbiamo la fede. E nella fede scendo in quel posto che è il mio cuore, perché per fede so che lì c'è Gesù. E se io sto silenzio qualche minuto e riesco a stare in silenzio, non è possibile. E vi sfido a dirmi la prossima volta, dire, Padre Armando, guardi, lei si è sbagliato. Vi sfido, fatelo, qualche minuto di silenzio. E scendere nel pozzo con la fede, perché io so che Lui è lì, vivo, risorto, e attende da me che io mi accorga di Lui. Allora nel silenzio percepirò la sua sete di amore. Nel silenzio sentirò quelle parole che lui dice senza parole, quelle parole che lui fa comprendere solo al cuore, in cui lui mi dice come alla Samaritana, ho sete, ho sete. Ed è bello vedere anche come il pozzo nella Bibbia è il luogo del fidanzamento, è il luogo dell'amore. Sarà un pozzo che Mosè incontrerà la figlia di Jetro, che portava con le sorelle le pecore ad abbeverarsi, che diventerà sua moglie. Ad un pozzo Giacobbe si innamorerà di Rachele, che poi sposerà. E a un pozzo il servo di Abramo incontrerà Rebecca, quella donna che porterà a casa del suo padrone perché divenisse la sposa di Isacco. E quindi, soggiacente a questo incontro, nella comprensione spirituale di quello che il Vangelo ci vuole trasmettere, un contesto di amore, di un amore però non umano, di un amore divino. E lì, a quel posto, va a tingere l'acqua chi? Una donna che era proprio lo sfacelo dell'amore umano. E Gesù aspetta proprio lei, l'aspetta. Mai avrebbe potuto pensare che lì ci fosse stato un uomo. Che dico un uomo? Non era semplicemente un uomo, era Dio. Vero Dio e vero uomo, aspettava lei lì stanco, aspettava lei perché lei le desse da bere, gli desse da bere. E vedete come Gesù, nella sua pedagogia divina, l'aiuta a crescere nella comprensione e a far emergere in lei il desiderio dell'amore. Vedete come prende spunto da quell'acqua fisica, da quell'acqua materiale, per parlarle di un'altra acqua. Ma lei non comprende, ma povero Gesù, neanche gli apostoli lo comprendono. L'avete sentito? Dopo, quando verranno, lui parla del cibo che sta gustando, del cibo che lo sta saziando, che sono le anime che si convertono, e loro pensavano al cibo materiale. Povero Gesù, lui parla a un livello e noi non lo comprendiamo. Ma quale gioia, per Gesù, ma direi ancora di più, quale gioia per noi, quando questo Gesù finalmente lo comprendiamo, finalmente comprendiamo il suo linguaggio. E quella donna piano piano lo comprende, piano piano. Inizia a pensare a lui come uno che lo libera dai suoi guai, dalle sue fatiche, come uno che gli può dare un'acqua a cui dissetarsi senza fatica. E allora ecco, il discorso è agganciato, entra in dialogo con lui, prima era titubante, prima era sospettoso, inizia a dialogare. Ma appena inizia a dialogare, appena ha agganciato, quest'anima, Gesù dopo un po' interrompe il dialogo e gli dice: vai a chiamarmi tuo marito. E quella donna dirà: non ho marito. Sì, dice, è vero, non hai marito, ne hai avuto 5, e questo che hai ora non è tuo marito. E lei si conosce nella verità, si scopre conosciuta, e conosciuta nella sua nudità di povera peccatrice, di una conoscenza che non la umilia, non la frusta, non la offende. E quella sua risposta, non ho marito, piano piano le farà scoprire che quella insoddisfazione profonda che ha attraversato tutta la sua vita e che era stata poi l'occasione per cui passava da un marito a un altro, ecco che quell'insoddisfazione profonda solo lui, solo quest'uomo poteva colmarla. E comincia a capire che è lui quello sposo che non ha, che è Gesù quello sposo che non ha, è Gesù quello sposo che cercava, è Gesù quello sposo che la riempirà di pienezza di vita, di grazia e di amore. E vedete, Gesù gli ha fatto fare un cammino di comprensione, dai suoi bisogni, dai suoi desideri, a scoprire cosa c'era sotto. E sotto c'è Dio, sotto c'è Dio, sotto c'è Dio. Provate a fare in questa settimana questo esercizio spirituale. Cominciate a pensare, quando eravate fanciulli, quando eravate piccoli, quando il peccato ancora non era entrato nel vostro cuore, quando vivevate l'innocenza, la semplicità, il candore, quali erano i vostri desideri? Magari quella di avere un giocattolo, quello di avere la bicicletta, poi da adolescenti, quello di avere la fidanzata, poi man mano quello di avere un lavoro, quello di poter avere una famiglia, poi man mano quello di poter avere dei figli, desideri, no? Piano piano, però, se maturate, comprenderete che sotto quel desiderio della bicicletta c'era il desiderio di Dio. Sotto quel desiderio della fidanzata, del fidanzato, c'era il desiderio di Dio. Sotto il desiderio di un lavoro, di una sistemazione, di una famiglia, di figli, c'è il desiderio di Dio che sta sotto. Ma se noi non andiamo nel nostro cuore, se noi non entriamo nel nostro cuore, se noi non facciamo emergere i veri desideri del nostro cuore, che sono al di là dei desideri materiali del momento, è un'acqua viva che cerchiamo, e l'acqua viva è Lui, è uno sposo con la S maiuscola che cerchiamo, che nessun uomo e nessuna donna di questo mondo potrà realizzare in una famiglia umana, perché noi siamo fatti per Dio. E lassù non c'è né marito né moglie. E se c'è un marito e un moglie qui, è per aiutarmi a scoprire quel vero marito, quel vero sposo, quel vero amore che è Lui. E finché io non l'avrò scoperto, potrò avere la bicicletta, potrò avere la fidanzata, potrò avere la moglie, potrò avere i figli, potrò avere una casa bellissima, potrò avere tutto quello che mi pare, ma una insoddisfazione di fondo mi roderà il cuore, perché non sono fatto per qua giù, sono fatto per lassù, per vivere una pienezza di amore, una pienezza di incontro, una pienezza di gioia, senza tramonto, senza fine. E ogni Quaresima ci richiama a questa pienezza a cui dobbiamo tendere e ci prepara a celebrare questa pienezza in anticipo, in un già e in un ancora, che è la liturgia, in modo particolare la liturgia pasquale, dove anticipa questo già e non ancora. E allora siamo chiamati a fare questo cammino in ogni Quaresima e a vivere quell'esperienza che ha riempito di gioia i samaritani, quando andando da quella donna che gli aveva riempito la testa così di questo uomo che gli aveva letto la vita, le diranno: non è più per quello che dici tu che noi crediamo, non è più per quello che mi ha detto il catechista che io credo, non è più per le parole del prete che io credo, ma io credo perché io mi sono incontrato con lui, io ho sentito la sua voce, io so che lui è il salvatore del mondo, lui ha toccato il mio cuore e io sono diverso, la mia brocca è lì, non mi serve più perché ho trovato lui e trovando lui ho trovato il senso della mia vita, l'unico senso della mia vita, che è quello di dare da bere a colui che è morto assetato d'amore. La Vergine Maria, che lo ha assistito, lo ha visto, mentre moriva dissanguato, mentre gridava a sete, ci aiuti a porgere a Lui il nostro cuore, perché vi possa bere in eterno. Amen.